stesso tempo è anche una grande responsabilità, ecco. E quindi questa mattina vogliamo aprire le nostre scritture in Proverbi al capitolo 11. Proverbi capitolo 11, leggeremo la prima parte del verso 14, che dice: quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Proverbi 11, a versetto 14, lo rileggo: quanto manca una saggia direzione, il popolo cade. E leggendo questo passo mi sono subito venute in mente le vicissitudini del popolo di Israele. Quante volte, per esempio, nel libro dei Giudici, che il Signore faceva suscitare un giudice e il popolo camminava bene, camminava secondo le vie del Signore. Quando questo giudice moriva, vediamo che il popolo ricominciava a fare quello che faceva prima, quindi ricominciava a fare ciò che era male agli occhi del Signore. Quindi vediamo che è molto importante avere una guida saggia, sia all'interno della Chiesa, sia all'interno della famiglia e sia a livello personale. È importantissimo che noi ci facciamo guidare dal Signore. E quindi, leggendo questo passo, mi è venuto in mente un episodio nel Nuovo Testamento, in Marco, al capitolo 4. Marco, capitolo 4, dal verso 35 al versetto 41. Possiamo così vedere un esempio negativo, però da cui possiamo trarre delle lezioni molto importanti per noi. Marco, capitolo 4, dal versetto 35 al 41. E dice: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, ma non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? E ho voluto dare un titolo a queste riflessioni, che è: chi dirige la mia vita? Chi sta guidando la mia vita? E così da questo passo vedremo la sicurezza dell'uomo, la presunzione a volte dell'uomo e infine, come in terzo luogo, vedremo l'onnipotenza di Dio. Quindi iniziamo col spiegare la sicurezza dell'uomo. Qui vediamo che i discepoli, una volta congedata la folla, lo presero nella barca e dovevano passare dall'altra riva. E la cosa che potrebbe sembrare normale è quindi che erano loro, da quanto capiamo da questo versetto, che guidavano la barca, perché loro comunque erano dei marinai. E Gesù invece stava dormendo sul guanciale a poppa. E quindi questa cosa mi faceva riflettere, perché molte volte anche noi facciamo così. Siamo nella nostra barca, che rappresenta magari la nostra vita, e mettiamo Gesù a poppa, quindi in fondo alla nave. E la nostra sicurezza sta nel fatto che magari noi vogliamo guidare la nostra vita perché noi abbiamo tanta esperienza, tanti anni, magari abbiamo 50, 60, 70 anni di esperienza, magari abbiamo molta conoscenza a livello culturale e quindi magari pensiamo che le cose andranno sempre bene. Inoltre la loro sicurezza era anche dettata dal fatto che ci fosse Gesù in questa barca. È vero, noi molte volte possiamo dire: noi siamo credenti, noi abbiamo il Signore nella nostra vita, ma il Signore è in fondo alla nostra barca. Quindi il Signore non è al timone di questa barca. Un'altra cosa che ancora mi faceva riflettere è che dice: egli stava dormendo su guanciale a poppa, e che Dio non ci costringe. Non ha detto: voglio guidare io questa barca. Quindi il Signore non ci forza a far sì che noi lasciamo la guida della nostra vita a Lui. E quindi riflettevo che anche noi molte volte non mettiamo il Signore a guidare la nostra vita. Per esempio, invece nel Salmo 16, Davide diceva: io ho sempre posto il Signore davanti ai miei occhi. Quindi vediamo l'importanza di mettere il Signore sempre davanti alle nostre scelte, davanti alle nostre decisioni, davanti alla nostra famiglia e davanti anche alla nostra persona. E poi, come secondo punto, vediamo la presunzione dell'uomo. Quindi, nonostante loro, abbiamo detto, erano dei marinai, quindi conoscevano il mare, loro hanno voluto, e nonostante ci fosse Gesù nella barca, loro hanno comunque voluto guidare la loro vita, questa barca. Quindi si presenta un problema al versetto 37, e dice: ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva. È vero, c'era un problema, un grande problema, loro rischiavano la vita. Ma vediamo che se prima Gesù non era nessuno, adesso gli dicono maestro, quindi lo chiamano maestro. Vediamo, se prima non gli avevano dato quasi alcuna considerazione, lasciandolo bello tranquillo in fondo alla nave, adesso addirittura lo chiamano maestro. Quindi possiamo dire, lo trattano come un portafortuna. Quando le cose vanno bene, il Signore lo lasciamo da parte magari. E invece quando le cose iniziano ad andare male, improviamo il Signore, diciamo maestro. Magari facciamo qualche preghiera in più all'adunanza, leggiamo un po' più la Bibbia. Ma vediamo che così non funziona con il Signore. E i discepoli hanno detto: Signore, non ti importa che noi periamo? E noi magari potremmo dire, quando abbiamo dei problemi, quando le cose non vanno bene, diciamo: Signore, ma non ti importa che ho questi problemi? È vero? Il Signore si era messo a dormire, era magari una reazione naturale dei discepoli. Ma vediamo cosa si insegna la parola del Signore. E andiamo nel Salmo 121. Leggeremo i primi 4 versetti. Salmo 121, i primi 4 versetti. Quindi che smentiscono un po' quello che hanno detto i discepoli, che loro hanno detto: Signore, ma non ti importa che noi periamo? Salmo 121 dice: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Quindi vediamo una verità importante. In mezzo a tanti problemi, il Signore non dorme, se lo mettiamo davanti alla nostra vita. Quindi vediamo che il Signore non dorme, il Signore risponde alle preghiere. In un altro salmo dice: il Signore ha ascoltato il mio grido, è stato attento al mio grido. Quindi vediamo che il Signore è attento, il Signore ha cura di noi invece. Però questa condizione la riceviamo solamente se si verifica una cosa. E quindi, come dice nel Salmo 18, il Signore ha esaudito la mia preghiera perché mi gradisce. Poi continua il Salmo dicendo: perché ho osservato i tuoi precetti. Quindi vediamo che le benedizioni del Signore non sono automatiche, che cadono come la pioggia, no? Ma se osserviamo la sua parola, se veramente mettiamo il Signore davanti a noi, davanti alla nostra vita e davanti alle nostre scelte. E uno potrebbe dire: ma io sto mettendo il Signore davanti alla mia vita, davanti alle mie scelte, davanti a quello che faccio, ma non vedo ancora alcuna risposta. E anche qui la scrittura ha una parola per noi. E leggiamo in Giobbe, a capitolo 35. Versetto 14. Giobbe 35, a versetto 14. Dice: e tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Quindi se ti trovi in una situazione, per esempio di malattia, ancora problemi economici, o magari problemi di qualsiasi genere, sappi che il Signore non sta dormendo. Se tu veramente lo stai mettendo al primo posto della tua vita, se tu veramente lo stai mettendo prima di ogni altra cosa, sappi che il Signore non dorme, ma, come dice la scrittura, sappilo aspettare. E quindi, come terzo punto, vediamo l'onnipotenza di Dio. Nonostante il comportamento dei discepoli, vediamo che il Signore mostra misericordia. Io mi sono chiesto: ma perché il Signore mostra misericordia, no? Cioè, loro l'hanno calcolato, l'hanno chiamato solamente nel bisogno, ma il Signore mostra misericordia per far loro comprendere di affidarsi solo a Lui, non solo quando le cose vanno male, ma in ogni momento. Anche perché il Signore mostra la sua onnipotenza, quindi li salva. E riflettevo perché i discepoli avessero la possibilità di imparare a conoscere il Signore di più. Ma vediamo che il Signore non dice: dai, adesso faccio il miracolo, vi salvo e passiamo dall'altra riva, no. Ma il Signore li ammonisce e gli dice: perché siete paurosi? Non avete ancora fede? E quindi riflettevo questa mattina, il Signore ha detto prima a me, in tutte le situazioni della vita, quando io non lo metto davanti, mi dice: ma Michele, ma non hai ancora fede? Perché non mi dai la guida della tua vita? E riflettevo ancora, il Signore che controlla ogni cosa, Lui che ha calmato il vento e il mare. Noi conosciamo le conseguenze che il vento e il mare possono avere, quindi spazzando grandi città, la potenza disastrosa di questi due fenomeni. Ma il Signore li ha controllati e ha detto: taci, calmati, e si fece gran bonaccia. E quindi Lui, il Signore che ha creato ogni cosa, il creatore dei cieli e della terra, pensate, con la parola, in Genesi dice: e Dio disse e la cosa fu. Quindi con la sola parola il Signore ha creato. Cosa ha fatto il Signore? E questi simboli ce lo ricordano. Il Signore ha preso un corpo di uomo, si è abbassato, è morto per me, per te, noi che non ci meritavamo niente. Quindi riflettevo, altro che il Signore che non si è importato di noi, Lui si è importato come di noi. Lui ha avuto pietà per noi a tal punto da morire sulla croce al posto nostro. E questo davvero mi faceva riflettere per come il Signore si sia interessato a noi e non ci abbia abbandonati a noi stessi e non ci ha lasciati affondare. Ma quando abbiamo gridato, il Signore ha teso la mano e noi l'abbiamo presa, abbiamo potuto ricevere la salvezza e oggi siamo qui a ricordare quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Amen.
Amen.